dal 65 al 72, e dopodiché tende a affievolirsi. È come se sia stata un'onda, una sperimentazione, un modo con cui Giuliani si avvicina alla poesia per un certo turno d'anni, riguardo Francesco Mussoli che queste cose le ha insegnate, e poi smette, ma non smette mai del tutto. Anche nella poesia che ha detto, però c'era un giornalismo, c'era questo mi luogo, il mio luogo, posso immaginarlo molto probabilmente così, e ci fa capire come sia quasi un'altra freccia nella faretra poetica di Giuliani, no? Ma qui c'era anche più Luigi che su.
No, no, volevo rispetto.
Sono d'accordo che.
Sono assolutamente d'accordo. Mi pare che ci sia fin dall'inizio, noi sì, ci sono frasi che riconosciamo più facilmente, no? Ma frasi isolate, però se tu le metti dentro il testo, il collegamento tra una frase e l'altra è completamente analogico, no? È completamente imprevedibile. Cioè, voglio dire che Giuliani mi sembra che all'inizio faccia. Come dire, della paratassi, dell'ipotassi molto speciale, molto cavallerizza, eccetera. E che poi lo stesso motivo per cui stava cercando di riabilitare il linguaggio lo faccia poi sul piano lessicale, no? Cioè, prima lo fa sul piano sintattico, poi lo fa sul piano lessicale, però è sempre la stessa ispirazione. E io credo che Michelstetter sia l'idea dell'abitudine. Che uccide, no? Proprio, qui c'è un contrasto abbastanza evidente tra Pagliarani e Giuliani. Della ragazza Carla si parla dell'abitudine come di una seconda pelle, no? E quindi chi c'ha l'abitudine c'ha questa seconda pelle che gli permette di sopportare la realtà. Invece, in questo caso, io credo che la pelle di Graziani non sia la seconda, ma strappare persino la prima, e quindi di continuare a scorticarsi nella speranza che poi ti ricresca qualcosa di diverso. Cioè, l'immagine non è delle più felici, però io direi che questa idea del disabituarsi ed è un'idea che secondo me Alfredo prende da molto lontano, ancora prima che da Michelstedt e da Leopardi. Leopardi è, ricordiamoci, l'inizio dei Novissimi, no? È una citazione da Leopardi che parla di rinvigorire, no? Il crescimento della vitalità. E il crescimento della vitalità, dice Leopardi a un certo punto, Leo Zibaldone, che tutto da Omero si è perfezionato tranne la poesia, e poi spiega anche perché, però, perché dice che Omero ha avuto la fortuna di appartenere a un momento in cui il greco non era ancora fissato. Io credo che Giuliani abbia spesso lavorato nella direzione del defissare il linguaggio per tornare a una condizione omerica, senza riscrivere l'Iliade e l'Odissea, però di rimettere in circolazione l'idea che i vocabolari vanno combattuti in sostanza. Infatti lui fa dei glossari straordinari in questo senso.
Bellissimo il glossario, appunto, che chiude Giovanni Max. Io proporrei a Luca Chibrugi, se è d'accordo, di leggere due invettive di Giuliani che danno proprio conto di questa creatività linguistica. Se vuoi, ho già la pagina, che sarebbe 123 e 124. Inveticoia e Iei e Coglino, quella pagina dopo.
Spiego da un
Sì,
pochino
scusami.
prima, magari.
Ok, sì, direi che il glossatore sei tu, quindi direi che sei.
Cioè, c'è questa poesia, Iei Coglino, e io mi sono arrabbiato a lungo per capire nella mia ingenuità che cosa volesse dire, e fortunatamente ho trovato un'intervista di Giuliani in cui lo spiega, e lo Iei era un ballo, esattamente, un ballo in voga negli anni 50, mi dicono, prima dello swing.
60.
60, ok. Coglino invece, forse l'avete capito prima di me, è un diminutivo. È qualcuno che non merita neanche l'accrescitivo, ma è un coglino.
C'è da dire che anche in Venticoglia.
Posso provare a vedere se si sente, visto che vengo sempre rimproverato per il mio vocione, vorrei per una volta che mi facesse comodo. Mi sentite bene? Che io ho il microfono, poi è difficile tenere il microfono mentre mi dicono che io non ho capito se tu preferivi Inventicoglia o Iei
e
Coglino.
Entrambi le vorrei, se possibile.
Entrambi, è proprio. Sgrondone leucoticibondo, per l'imbuto di farcine. La tua ficaressa sbagioca e tricchigna tutta delicatura. La minghiottona, poi sottilezze, cacumini, torcilocchi, presti cerebrazioni che ti strangosci polpando mollicume. Arcipicchiando la voraciocca passitona, la tua dolcetta che allucchera, diva, divanissimamente, il prugiculo. Cagoscia vizzosaggini, il parlatro grattoso, la tua merlosa, irabondaggine e vita. Ieri e coglieni, appunto, è stato...
Esplicitamente ieri.
1966. 6-1, 6-1, 6-1, 7 con 2, o 6 nessuno. Pinco di Menelicche, Cocuzza, Schizzetto, Gengiolpino, Catenella, Coda, Tinto, Spolvero, Scimmio, Tamburino. 6-1, 6-1, 6-1, dopo e prima, o 6 nessuno. Barlaccio, Pisciola, Grifo, Pucco, Berlicche, Rampichino, Buffo, Maffione, Paletta, Misicara, Callalessa, Cartoccino, Succhio, soffietto, mignata, vermicello, crine da pulcino. 6-1, 6-1, 6-1, 7 con 2, o 6 nessuno. Pomice, strapazzo, candela, ciufolo, cotti in fumo, lumachino. Fodero, scuffione, rosico, carciofo, morticollo, ufo, mandolino. Birbolo, frittello, fettino, sfizzetto, merdola, pinocchino. 6-1, 6-1, 6-1, 7 con 2, o... Posso? Nessuno.
Posso?
Allora, ricordo una lettura della stessa poesia di Franco Cordelli, che era particolarmente divertente, stata, quando lui ha fatto una lettura di poesie in una casa di amici, insomma, in cui il tema era l'invettiva. Ecco. E secondo me era giusto collocare le due poesie. Io vorrei dire una cosa, posso aggiungere, cerco di essere brevissimo perché insomma non voglio, però una cosa secondo me importante, cioè questa dimensione apparentemente giocosa, che non è affatto giocosa, ha allontanato moltissimo la comprensione della grandezza, a mio avviso, la poesia giuliana, visto che ormai tutti siamo d'accordo su questo, no? Cioè nel senso che forse, malgrado la neoavanguardia, malgrado la paranomasia interna agli stilemi della neoavanguardia, probabilmente in Italia non si era preparati, no, a questo. È chiaro che è stata una lunga marcia di avvicinamento, è certo. Come si dice a Roma, Giuliani non era uno che le mandava a dire le cose, le scriveva, cioè nel senso che aveva schivo, sì, perché non è mai stato ambizioso rispetto alla sua poesia. Io poi l'ho frequentato per anni, l'ho conosciuto, insomma, diciamo, non c'è stato mai un mese che non ci siamo visti, si può dire, insomma, ci vedevamo con costanza, siamo visti per anni, anche perché c'avevamo un legame. Le partite della Roma, scusa, adesso stendo un velo pietoso sul periodo attuale, mi perdonerete, povero Alfredo, per fortuna che almeno risaliamo la china presentando le sue poesie. Noi ci vedevamo, addirittura facevamo un abbonamento, Luca forse se lo ricorda, quando c'erano le partite in casa e in trasferta, e io feci l'abbonamento delle trasferte e lui fece l'abbonamento a casa, quindi andavo io da lui quando la partita era in casa, e quando era in trasferta veniva lui da me. Pensate come stavamo. Insomma, quindi era anche un'occasione quella per, come dire, ritrovarsi, no? Questa, e io insomma voglio, scusate, sono già stato troppo lungo. Quello che volevo dire è che la dimensione di questa grande poesia è stata molto offuscata dal fatto che la serietà nel nostro paese, in particolare la poesia che la rappresenta, la serietà viene scambiata in continuazione con la seriosità. è tutt'altra cosa. Cioè Giuliani, per esempio, al cinema amava i grandi comici, io me lo ricordo, Buster Keaton. Cioè questo che vuol dire Buster Keaton? Perché siccome è un comico, allora ecco, invece purtroppo l'Italia tratta male, no? Cioè ci inebria di comici sfatti sulle televisioni, che in cui due ore tu stai lì come un poveraccio e al massimo ti si increspa in un sorrisetto, no? Dopo due ore, non voglio adesso fare nomi, sarebbe troppo lungo, no? Però nel momento in cui la comicità viene portata nelle cosiddette cose serie, no, perché lì si è tutti seriosi, si diventa seriosi. Alfredo se ne fregava, come si è fregato, poi leggerò la poesia Partiture come ultima, adesso non voglio dimorarmi, scusatemi, e vi racconterò un episodio legato al peraltro importante Roberto Cavasso, un rapporto grande.
No, volevo aggiungere una cosa perché mi sembra molto importante quello che ha detto Artigugi, cioè questa distinzione tra serietà e seriosità. Io direi che è molto importante che quelle poesie lì siano state scritte con l'idea della invettiva. Ora, se c'è una cosa che non funziona, a meno che tu non ci abbia il potere, è l'invettiva, no? Pasolini ne ha fatto le spese con le sue invettive, perdendo Pompiani come editore, via dicendo. Ma le invettive sono facilmente fagocitabili, cioè tu puoi sbraitare finché vuoi, ma se il potere non sta dalla tua parte, l'invettiva non serve a nulla. Infatti il Petrarca poteva scrivere l'invettiva, perché lui il potere ce l'aveva dalla sua parte. Allora, se l'invettiva non funziona, in quanto dichiarazione di nemicizia, allora bisogna trovare un'altra strada. E io credo che la strada della comicità sia una strada giusta. La strada della comicità è anche la strada della paralogica, per esempio, no? Cioè trovare
l'amore di Alfredo per Jarry,
questo è molto importante, sì, perché vuol dire scantonare, cioè evitare il contrasto in cui tu sei perdente e mettere in piedi una logica che l'altro non manco capisce e che non può fagocitare. Questo mi sembra importante ed è questa la lezione giusta, secondo me, di tutto Giuliani e anche di Sgrondore, di Inventicodi, cioè soprattutto.
Certo, perché questo, io ho fatto uno spettacolo su Pasolini, quindi pensa, non è un attacco a Pasolini.
No, no, per carità.
Io dico un'altra cosa, dico che Pasolini non rideva mai.
Però pensavo...
Non conosceva il riso. Ecco, allora, ci avrà i suoi motivi, non voglio, però è la verità. Ecco, Giuliani rideva.
Forse più diciamo da lettore che da scrittore, senz'altro, perché apprezzava le poesie di Giuliani Pasolini, quindi magari poteva.
Certo.
E, no, sono d'accordissimo con quello che diceva Bugi, tra l'altro, come dire, non è un caso che uno degli autori che tributa omaggio a Giuliani è Luigi Malerba, che sul comico e sulla serietà del comico ha molto ragionato, specie in sede appunto avanguardistica.
Certo. Erano amici.
Erano, sì, 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 certo.
Citare la spicciolata. Io sono andato a casa in Malerba portato da Alfredo, per dirtene una, quando ero ragazzino, ma come te. Me l'ha fatto conoscere lui.
E, avete citato appunto Jarry, e quindi forse è il caso, visto che tu parlavi anche di Buster Keaton, di dire che c'è un frangente della poesia di Giuliani che invece è dialogica, è fatta di personaggi che certo risentono anche di questo tipo di cinematografia, anche di questo tipo di comico. Quello di Max Uganelli ovviamente neuroticizzato è uno di questi, ma anche appunto da Jarry riprende Ubu, e quindi l'idea che ci si possa far beffe del nostro controllore all'interno del collegio, e quindi esatto. invertire carnevalescamente i ruoli. Magari non so se c'è Milone che vuole un po' raccontare questa cosa qui, appunto dell'idea del personaggio che c'è all'interno di questi poesie, perché mai quelli che abbiamo letto fino adesso non sembrano escludere questa dimensione dialogica, mentre una dimensione che c'è.
Sì, sì, personaggi ce ne sono. Un'altra delle sorprese del libro è un libro che si intitola Poesie, e a un certo punto, arrivati a pagina 153, ci si trova di fronte a quella che in tutta apparenza è una prosa. È una prosa che si intitola Il giovane Max, che è difficile incasellare, ma noi normalmente lo chiameremmo un romanzo di 35 sezioni, 35 capitoletti. In realtà Giuliani stesso che ci dice, no, attenzione, questo non è un romanzo, ma sono delle poesie senza versi. È una cosa ben diversa. Ecco che in queste poesie senza versi ci sono tutta una serie di personaggi. Il personaggio principale è questo Max Uganelli, che è un alter ego del poeta, che noi seguiamo nelle sue avventure in vari luoghi, posti dei nomi molto evocativi, come il Buco Bar. Incontra tutta una serie di personaggi come Dortmunda, come Madama Sorcia, anche questo è un nome parlante, e le sue avventure gesette surreali si accompagnano in 35 capitoletti, ai termini dei quali, dice Giuliani, Max scompare. Ecco, credo che uno degli aspetti credo più meritorio di questo libro è stato anche riportare in libreria un testo che è ancillare a questo romanzetto che ho appena descritto, e che è il diario di Max. Che cosa succede? Succede che Giuliani raccoglie, e ci sono proprio, esiste nel suo archivio una cartelletta così intitolata, una serie di aforismi, potremmo dire. Giuliani detestava gli aforismi, almeno così diceva, però frasi significative spesso abbiamo scoperto carpite passeggiando in giro. Abbiamo trovato anche solita qui dove si appuntava delle frasi che verosimilmente ascoltava, e ne fa una sorta di diario in una trentina di brevissimi o brevi storie, appunti, citazioni, che poi pubblica nel 2006 dicendo che sono il diario di Max, d'accordo? E questo è interessante perché la critica ha fatto varie ipotesi su chi fosse questo Max Uganelli. Alcuni addirittura dicevano che il giovane Max era il giovane Marx, no? E in realtà poi si scopre con questo diario di Max che probabilmente appunto era un alter ego del poeta, una sorta di doppio. E per farvi capire un po' di che cosa stiamo parlando, vi leggo alcuni di questi passaggi di questo diario di Max, che io trovo estremamente godibile. Un vento furibondo mi calma, mi va d'incontro e respiro le raffiche. Guarda un po', posso ancora identificarmi con l'adolescenza. Quindi un tono, direi, molto serioso, no? Un appunto quasi diaristico. Subito dopo, elogio del narcisista. Che piacere rivederti, come stai, o meglio, come mi trovi? Bella questa cura reciproca che hai di te medesimo. E poi, una delle forse definizioni più belle, una delle passi più belle, la più pazza e tortuosa definizione della morte è nel Tommaso Bellini, il dizionario, no? Passione a cui sottostà il corpo quando l'anima cessa di ravvivarlo. Che fa il paio con un segmento del giovane Max, che è una frase di Laura Fasciani,
una frase di sua moglie,
che è: a me la morte non mi ha ancora convinto. Quindi ecco, le voci altrui ci sono, ci sono poi anche delle voci colte in spiaggia, insomma nelle poesie si trovano quella. Ci sono anche dei personaggi, ma sono sempre dei personaggi, possiamo dire, dal contorno abbastanza indefinito, no? Che appunto ci interrogano, che sono una richiesta di dare un profilo, ecco, se vogliamo. Sono delle silhouette senza profilo, ecco, per definire così.
Senti, siccome noi avevamo scelto l'omino di buona volontà,
sì,
non mi sembrerebbe proprio a pennello,
allora,
detto lui, la descrizione di questo personaggio.
Chiedo senz'altro Veronica Zucchi.
Sì, senz'altro, un momento, perché l'omino di buona volontà da ebbrezza di pagamenti. Un rintontito, un rotto in incubi, elaborati a perdere, un vago maghetto indaffarato, labirintico, accanito, poveretto, concentrato nello spasmo groviglioso del pedinamento, inseguimento, ostinamento, verso lo sfogo, l'uscita in fondo, stacco e rinvenimento dell'oggetto perduto, oggetto ritrovato, treno partito, strale a cul-de-sac in un quartiere casba e baratri percorribili sul ciglio, un tutto fosco affossato, ombra stranita di caligine, un buffo che non sa dove ha smarrito il cappello, gli scivola di dosso il cappotto ma poi se lo palpa sotto la camicia e si scopre. Chiavi in mano, talismani, guanti di donna illibati, uscendo da una latrina, imbarazzanti. E qui incontra vecchi conoscenti sconosciuti, amiconi mai visti, ghignanti festosamente gli fanno da guida, astuti invitanti, alticci gai, stupore. Si gettano in un lago a strapiombo. Da dietro il fianco Uno lo trattiene, fioco angelo stracciato, e lui penoso alla cerca del passaggio buio, riproponendosi volenteroso di destino mai ristorato, un tappa. Proprio una bella mattina si sveglia quel becco. Aperto dagli uccelli, il dovere all'orizzonte, la sete in gola e il sogno che ha di suo lo accusa.
Dicevamo appunto della possibilità che dà un'opera del genere compatta di vedere magari degli aspetti che erano sfuggiti. Uno che senz'altro viene valorizzato da questo testo è il rapporto che Giuliani ha con l'arte, con le arti, con l'aspetto del visivo. C'è una sezione appunto che i curatori hanno dedicato alle poesie visive, rapporti direttamente di amicizia che aveva con Perilli, Scialoi appunto. E vorrei che appunto ci parlasse di questo, perché sembra in realtà un'attenzione che Giuliani ha da sempre. Nella prefazione tu, Milone, appunto parli di ecfrasi, di quadri surrealisti, ma già nelle prime poesie, e poi in realtà appunto entra la dimensione del collage. Quindi vorrei capire questa scelta, anche perché Giuliani la fa in maniere diverse e in sedi diverse. C'è anche una plaquette con Teodosio Magnoni, dove per esempio in quel caso valorizzato l'aspetto del disegno.
Credo che la primissima ecfrasi nelle poesie di Giuliani sia in un tentativo di autoanalisi che lui fa nel 1950, che intitola Corpus, poi pubblica nell'86, ed è l'ecfrasi di una fotografia, della mamma. Lui la chiama Annetta, che rivede una foto della provincia e la definisce una foto della mite ardente, no? Con questo simbolo. Dopodiché in realtà il rapporto con i pittori, in particolare con pittori come Toni Scialoia, Novelli, ma anche e soprattutto Franco Nognis, diventa sostanziale all'inizio degli anni 60. Lui lo racconta proprio di essere stato qui a Roma nello studio di Franco Nognis, il Barbudo lo chiamava, ed avere preparato con lui delle poesie collage. Lui diceva, io mi mettevo lì in un angolo di questo stanzone, ritagliavo, a fine giornata appendevo i miei ritagli nell'ordine in cui li volevo e poi Franco Nognis, li metteva in pagina, potremmo dire, no? Cioè costruiva gli sfondi e ci lavorava creando appunto la poesia collage. Ecco, da qui poi cominciano tutta una serie di collaborazioni che io, diciamo, dividerei in due parti. Da una parte gli aspetti di poesia puramente visiva, che abbiamo cercato di raccogliere qui dentro. E quindi si trovano una decina di immagini che, possiamo dire, grattano almeno la superficie, e in cui c'è anche un fortunato ritrovamento che segnalo, che ci ha regalato Luca Giuliani, cioè il quadro, possiamo chiamarlo, che vedete in copertina, che è fatto da Scialoia e Nonnis, vedete i versi di Giuliani, le 13 lune e così via, con appunto un disegno di Scialoia che non era ancora stato visto, che è un assoluto inedito e che c'è ovviamente riprodotto anche all'interno del volume. Quindi questo è un lato che abbiamo cercato di esplorare perché è fondamentale nella poesia di Giuliani, perché una delle caratteristiche è proprio che la poesia si metamorfosa, cioè cambia forma. Vi ho parlato di queste poesie collage che faceva con Franco Nonnis, quindi appunto la poesia che si fa poesia visiva, quasi quadro. E poi è interessante perché questi stessi versi, a un certo punto, in particolare di quei collage che sono stati poi dispersi, passano all'interno delle poesie di teatro, che vengono poi rappresentate a teatro. E quindi è interessante perché vediamo proprio questo movimento che comincia con il giornale che viene ritagliato, si fa poesia, poi si fa poesia visiva, poi ritorna a essere poesia per il teatro e alla fine viene rappresentata e quindi si fa voce, no? Vedete proprio tutti i cambi che fa questa poesia. È interessante poi che addirittura una di queste diventa di nuovo un fumetto di Gastone Novelli, quindi ritorna di nuovo al visivo. Ma al di là di questo il rapporto è veramente, direi, organico, almeno per tutti gli anni 60 e per inizio degli anni 70. Dopo comincia una forma di collaborazione diversa con gli artisti, che molto spesso hanno piacere di giocare sul dialogo tra opera d'arte e suoi versi. Un esempio poco conosciuto è in una poesia che era stata legata al cervo volante, che si chiama Scienza finta o petrarchesca, in cui Giuliani, mettiamola così, fa gara con Petrarca. Petrarca aveva scritto qualche centinaio, se ricordo bene, di epiteti sulla vita, no? Fatti di una coppia di parole, e Giuliani decide di fare lo stesso. Parte da Dannosum Desiderium, scelto da Petrarca, desiderio di danno, e decide di fare anche lui un lavoro a coppie, però con la S e la F, da cui scienza finta. Quindi fa questo lungo elenco, che trovate, elenco lunghissimo, con anche Sigmund Freud, ma la cosa interessante è che questa poesia era contornata da un bellissimo disegno di Mimmo Paladino. E quindi vedete come c'è un rapporto diverso. Non è più un rapporto di collaborazione per fare un'opera unica, ma sono questa volta due opere diverse che dialogano fra di loro e creano qualcosa di nuovo.
Sì, cioè, mi pare molto importante anche ricordare la strettissima collaborazione, soprattutto con Gastone Novelli. Io sono un patito della sua poesia che si chiama La radice dei segni, no? Perché Novelli nasce anche un po' come linguista, nel senso che si è formato nelle vicinanze di Emilio Villa in Brasile, e i due hanno tentato addirittura di fare un dizionario italiano guaraní, che non credo sia andato molto lontano, ma certamente una delle cose più straordinarie del lavoro di Novelli, che adesso è stato anche il lavoro scritto, il lavoro di saggi, è stato pubblicato di recente tutti gli scritti di Novelli, e adesso lo stiamo anche proponendo in inglese, quindi ci avrà una circolazione maggiore, in cui proprio si fa uno sforzo per superare le codificazioni, le incrostature semantiche, per risalire al potenziale che ogni parola aveva, che si è un po' persa per strada, si è persa nell'uso, ma non nella sua fonetica, non nella sua etimologia. E c'è una brevissima parola che Giuliani inserisce a proposito di una sua riflessione sulla pittura di Novelli, che è la parola ex. Verificare per ex. E io penso che questa ex sia la ekphrasi, proprio la ek greca, cioè verificare per da dove viene una cosa, no? Per da dove è uscita questa cosa, piuttosto che ex nel senso di non più. Quello credo che sia fondamentale, capire che il movimento è all'indietro, come però all'indietro come un aereo a reazione, no? Gli aerei a reazione spingono indietro per andare avanti. Ecco, io credo che nella mente di Giuliani il linguaggio venisse affrontato in questa prospettiva, che andava in qualche modo restituito alle sue origini, che poi non sono mai trovabili, per la possibilità di una risignificazione.
Grazie. Prima di chiedere magari ad Archibugi di leggere una parte di Corpus, io direi il 4, se ha voglia, appunto una poesia che Giuliani tiene a lungo. Tiene a lungo nei cassetti. Ci tenevo a ricordare che in questioni di affinità, che questo che abbiamo dedicato a Giuliani è un evento appunto all'interno di un festival più ampio, La parola e le altre, curato da Tommaso Ottonieri e Luigi Cinque, che domani, visto che abbiamo parlato, ci sarà un incontro all'UNAC della Sapienza proprio dedicato alla scrittura dei pittori, in cui interverranno l'altro. Quindi, insomma, volevo ricordare questo. Cioè, la parola, senz'altro.
Allora, Baccione, ti piace il 4?
Sì.
Allora, il 4 è più complicato, perché è quello, secondo me, quando Alfredo decise, sono brevi, quando Alfredo decise di espungere Corpus, lui era perfettamente consapevole del fatto che potesse essere equivocato, banalmente tacciato di eccessivo autobiografismo, assolutamente falso dal mio punto di vista. Comunque, Corpus vuota il sacco, il peso delle parole morte cade addosso al prudente. Perdere l'amore in nulla, ritrovarlo in un milione di cose in una sola, terribile e lunga. Da allora ero sempre innamorato. Portavo il mio soffrire come una buia lanterna nel giorno che la notte, ogni notte, fiammeggiava, come il ponte sognato sotto i passi del cuore, che voleva attraversarlo per raggiungere mia madre. E lei giungeva, bella, amata e dolorosa, al bimbo bisognoso di lei sopra ogni altra cosa, ma senza sapere che il suo dolore era anche il suo amore. Tra di noi c'era un muro di sofferenza indicibile, una gioia di lacrime, una fuga, un bene mai detto, rappreso intorno ai giochi e ai segreti. Ti piacerebbe cambiare di casa, andare a vivere in città con la mamma? Le sue parole erano troppo reali, paurose. La mamma era reale e non restava come un gioco dolce e sicuro, ma sempre tornava e se ne andava via, sofferta e desiderata. Grazie. No, ti dicevo, Pippaccione, perché hai fatto, questa è la più difficile dei componimenti che compongono.
Certo, aggiungere che in questa nuova edizione, nell'appendice tra gli inediti, figura il seguito di Corpus, che è data dal 51-52, quindi è una delle cose, appunto, delle licenze. E questo mi offre la possibilità di chiedervi come vi siete comportati con gli inediti, quali avete scelto tra gli scritti dispersi e soprattutto quali invece al fondo, che immagino che saranno stati moltissimi gli autografi, mentre tu nella nota specifichi come hai scelto di orientarti almeno sulle forme che erano già da tiro scritte, quindi non inseguendo sostanzialmente l'inedito, ma provando a rispettare le volontà che effettivamente già segnalava appunto in Poetics Bazar a Giuliani l'idea di impolpare quel libro e quindi di avere già molti testi. Tu ipotizzi addirittura il fatto che possano affiorarne in futuro in collezioni private.
Sì, diciamo che la questione dell'inedito ci ha un po' preoccupato, perché c'era l'alto rischio di cadere in una sorta di feticismo dell'inedito, perché Giuliani intendeva scrivere e riscrivere. Veramente non è un caso che il suo archivio sia il più voluminoso, lo definisco immenso perché è il più voluminoso fra quelli conservati al centro manoscritti. Quindi, per capirci, più di Meneghello, più di Manganelli, più di tantissimi altri scrittori del Novecento. Questo proprio perché lui accumulava versi che poi riusava in varie occasioni. Lui paragona questo meccanismo al lavoro delle sarte. Dice, io uso questi scampoli di versi, li butto in una cesta, come le sarte buttano gli scampoli di tessuti, e poi quando devo confezionare la mia poesia, cioè il mio abito, vedo se c'è qualcosa che può tornarmi utile. Quindi capite bene che pubblicare questi scampoli si poteva fare, sarebbero anche uscite delle cose magari accattivanti, però sarebbe stata un'operazione, insomma, poco produttiva in fondo, perché non erano poesie di Giuliani. Allora che criterio abbiamo adoperato? Abbiamo adoperato questo criterio, verificare che ci fossero delle poesie complete, almeno da un punto di vista, potremmo dire, di supporto. Cioè che fossero dei dattiloscritti composti con poche o pochissime correzioni. Questo ci dava l'idea, dato il modo di lavorare di Giuliani, che appunto correggeva e ricorreggeva, che si fosse arrivato a un approdo, se non definitivo, quasi definitivo. Il secondo criterio è che questi testi avessero un aggancio con il pubblicato. Cioè la nostra idea non è stata tanto fare una sezione di inediti che stesse da sola, no? Quanto una sezione di inediti che dialogasse con il pubblicato. E qui, ad esempio, il seguito di Corpus aveva un senso inserirlo. Cioè una poesia, già culaccia, che fin dal nome capito, un'inventiva che dialoga con le altre invettive. C'è un testo, mi porto dentro la tradizione, che era pensato per essere messo in conclusione di una raccolta che questa pubblicata, Poetics Bazar. E quindi in questo modo ci è parso che questa edizione diventasse viva, perché è capace appunto di dialogare con quanto precedeva. Una soluzione forse prudente, avremmo potuto tirare fuori molto di più, ma ci è sembrata forse la più onesta anche nei riguardi del lettore, no? Che proporgli dei brandelli dandogli la patente di poesia compiuta quando in realtà non lo era.
No, poi bisogna anche lasciare del lavoro agli altri, no? Quindi, voglio dire, mi pare che la scelta sia stata, secondo me, equa, giusta, no? Dico, è stata importante quel concetto che diceva appunto Federico del supporto, come si dice, no? Lì c'è un sostegno, c'è uno spazio occupato, c'è un testo tantilo scritto, e allora si può pensare che siamo vicini, se non alla fine, alla conclusione di quel testo. Tutto il resto, dico, viva le varianti, e vedremo, insomma, no? Dico.
un altro punto di campi di ricerca nella prefazione se ne aprono, cioè in particolare tu citi un carteggio con Anceschi, tuttora inedito, che sembra molto interessante, soprattutto per quello che appunto Anceschi, dicevo, scrive nel 93, riallacciandosi all'incontro che hanno, se non sbaglio, nel 52, quindi insomma 40 anni di frequentazione per quello che riteneva il poeta critico della sua generazione. La cosa interessante di questa raccolta, come dicevamo, è appunto notare, oltre alla sincronicità e al mutamento, dopo il silenzio, il finto silenzio abbiamo scoperto dopo questa edizione, è anche appunto, sono anche le costanti tematiche. Leggendo Giuliani si nota per esempio una presenza obliqua degli animali, una presenza che tra l'altro riscontravo anche negli esametri che gli dedica Scialoglia, dove entrambi si definiscono inseguiti da dei segugi. C'è una sezione di Poetic Bazaar che Giuliani dedica al suo cane Rupert, no? Molto nota. Recentemente, tra l'altro, Cortellessa, recensendo la biblioteca di Trimalcione, notava però come forse dietro a Rupert si cela Giuliani stesso, e quindi, visto che questa lettura mi pare impreziosisca una chiave ferina di Giuliani, chiederei a Brani Cazzucchi se vuoi leggere la poesia a pagina 269, appunto il ritratto di Rupert da giovane.
Questa è una sorpresa.
Che... 269?
Sì.
Sei usato un po' come jukebox, ma...
Ritratto di Rupert da giovane. Il mio cane, curioso del vento, annusa attento quel veloce nulla che distrae. Gli basta una brezza, il muso vigile alza e gira, stupito del bizzarro trasloco d'aria. Non può rincorrerlo, fiuta deluso la quarta dimensione. Si abitua con prudenza a quel nulla cangiante che danza tra le piante.
Le richieste personali le abbiamo forse concluse, quindi chiedere a voi se avete appunto delle letture.
Pensavo di leggere il testamento spirituale di Alfredo, che è secondo me il badante di Eraclito, e lì c'è, è una delle cose su cui abbiamo più litigato in vita nostra, non abbiamo mai litigato, perché lui continuava a dire Eraclito. E allora io non ce la faccio, malgrado che l'accento greco fosse giusto. Io usavo l'accento latino perché io dire Eraclito mi dava fastidio, era qualcosa di insopportabile che mi faceva venire l'orticaria. Lui diceva Eraclito, quindi lascia a voi la scelta. E se posso,
è male che non l'ha pubblicata la nave in Teseo.
Sì, ma sai che bisognerebbe dire Edipo, tu lo sai, no, grazie.
Ah no, lui non lo vuole.
Però forse è meglio che legga prima Compleanno e le altre due, perché questa è più conclusiva. Il badante,
non so se abbiamo tempo,
sì, no. Di fare, cioè il badante di Eraclito è proprio cioè, conclusiva.
Va bene, sì, sì.
No? Non so, dimmi tu, minuto, ditemi so. Voi, abbiamo qualche minuto.
Sì, abbiamo qualche minuto.
Sicuri? Sì. Perché convenite con me che il badante di Eraclito era quello che si... Ok. Allora.
Compleanno, Povera Juliet e altre poesie, 1952-1966. Sgroviglia gli arruffati pensieri dei trent'anni mentre imbruna il cielo tra meriggio e inverno, filano le antenne verso il nord e si impolvera l'orecchio. Angeli viola preludiano intorno ad ogni svolta, ecco. L'omacchio disarmato in mezzo al petto del campo, ecco, sul dorso dei colli, in figure di dolore, ulivi aspri e forti, a due contorti, in tenero colloquio, un soffio, e declina la terra, il cielo volubile si scioglie nell'occhio, dove il passato resiste, la colpa fa il suo nido, la lunga notte abbacina il sangue e loschi sogni al bosco. Quando il cuore zoppo e la mano tormenta la corda d'amore stretta al collo, L'enigma del soffrire cigola in un pozzo. Quando dici, la mente si disfà, la vita è triste di ciarle. È un vento in forma d'arco tra luce e pioggia. Ah, il gallo che canta dentro il sonno. L'orto sacro fu rinchiuso nella ferrea gabbia, la lingua premuta tra un muro e una moneta. Sempre dietro le sillabe che il nemico lacera, il flagello degli spiriti morti va e viene, e la casa accoglie una luna sconsolata. Lascia che io soffra per te. La discesa del ricco autunno oltre i ponti dei miei pensieri. Torcerò una strada fino alla più ardua primavera. Se è tardi per rastrellare la sorte quel minuto ingiallito, io verrò con la forza che crea. Ecco, il tuono declama nelle vene, la siepe si apre. Lascia che gli amanti rifiutino al polline la resa e il lupo che indossi la cuffia della nonna. Io verrò per ritagliare lo spazio di fresche abitudini e raccontarti il viaggio dell'insetto nel campo di grano. Chi ricorda la foglia protesa al freddo dei cancelli, i lunghi affardellati occhi dell'anno? Sempre verrò per riempire del mio cuore la spina vuota e per risorgere.
Il badante di Eraclito secondo la Lectio Julia Rensis. Rimestola, ah no, devo dire una cosa, scusa, brevissima prima. Cioè questa poesia, che è stata secondo me il testamento spirituale di Giuliani, è stata oggetto di una leggera polemica. Alfredo era molto polemico di carattere, cioè era uno che gliela chiese Calasso per la rivista Adelfiana, e Calasso, con cui ha avuto un rapporto bello per tantissimi anni, credo, anche se leggermente ambiguo sotto alcuni aspetti, chiese questa poesia e gli chiese di eliminare l'ultimo verso che vado a leggervi. Fan cool, saluti a tutti.
Ah, per questo è definitiva.
Allora, io penso che ci voleva la mente di un Giuliani per far capire questo ultimo verso, e penso che Calasso, con tutta la sua intelligenza e bellissimi libri che io conosco, che ha scritto, però non avesse quella libertà interna di poter capire, per il discorso che facevo prima, no, su Giuliani, cioè della seriosità di Calasso in certi momenti rispetto alla serietà di Giuliani nel comico. Vabbè, questa è la mia opinione ovviamente, però quella volevo rispondere. Il badante di Eraclito. Rimestola una sentenza del maestro oscuro lampo, fisso nella mente dei suoi frammenti scampati. Immortali, mortali, diventi la morte di quelli, questi morenti la vita. Simmetria in abisso, fuoco di specchi velati, insoluto accorgimento. Pareva di aver scorto flottante evanescenza di un centro, non c'è scortica significanza sotto l'opinabile. Assolto il dio incognito, la piaga, prova a sciogliere il nodo di capo e coda, immortali viventi, la morte dei mortali. E come? Magnificenti, pietosi, incuranti, curiosi, custodi di apparenze, tripudianti, saranno mica immortali gli archetipi? Umani, la sperano un torto speciale risarcito con l'eternità, l'eternità. Chi dice va, chi muore vedrà. A letta l'offerta dulca amara, attestano misteri randaggi, miracci, piramidi, profeti, cattedrali e a meraviglia persuade. Di fatto eterna lotta, strage, sì di pace eterna, sentimento, eoni, specie, generazioni. Noi la chiamiamo evoluzione, scienza di tutte le eccezioni, insuperata se non da sé, voluta, fino a forzare natura all'innaturale, ma via, non ha forse in mano la mappa dell'artificio originale. Ebra di conoscenza si slancia verso un nuovissimo ade. Mortali, morenti, la vita di mortali. E come? Si grattano da cani, si inverano di miti, bamboli stupori, furori di potenza, di scemenza, servi, copie di vittime partecipi, inghignatori, sgomenta idea di assale, dell'energia cosmica vampante, estro criminale, alla pratica ragione si adeguano confusamente, sognano un tempo di natura robusto lieve, acque, verdura, altri animali, intorno uccidendo, lucrando, piegando la schiena, migravano incontro all'eterno ritorno. Oggi fuggono alieni nella massa dei se stessi, delirando noia, sondano lo spazio dei fantamercati siderali, tra loro i tanti tracotanti imbrogliano, delinquono, spadroneggiando sulle cave vuote, i sudditi sonnambuli, osservano devoti astute dentiere, ridicono fetide parole, onorano le proprie e le diverse infamie, adorano bandiere, preghiere ai muri, canzoni di lenimento e scosse, frugano pasciuti in pattumiere d'immagini. Basta così, stufano il mondo, venuti per sparire, da sempre iniziati all'errore e al comune. È davvero il pensiero, cosa arcana e stupenda. Immortali e mortali non resteranno tracce per nessuno di che ciancia o ride sapienza. Lo sconforto tace, l'altrove in dissolvenza. Babbuaccio mio, è ora di dormire, ma vedi, il mio cane è inquieto, abbaia al fiuto ombre di gatto, è il suo gioco, c'è uno spicchio di luna, mi vuole con sé in giardino, nell'ultimo giro pisciante della sera. Poi la cuccia, rintanato nell'emisfero sinistro del cervellotico Elisio, mi insogno e a buon conto mi canticchio. Fanculo, fanculo. Saluti a tutti.
Mi sembra un ottimo congedo. Io ringrazio tantissimo Luca Chibugi e Veronica Zucchi per le letture, i due curatori per i loro interventi, e mi corre l'obbligo di ricordarvi, perché sono stato minacciato da Mattia, che sopra c'è ovviamente l'edizione delle poesie curate di Alfredo Giuliani, ma soprattutto che il 12 dicembre presentiamo il quaderno delle traduzioni sempre di Giuliani, sempre qui da Tomo, con Noemi Naci che l'ha appunto curato, quindi sarà una nuova occasione di nuovo per tornare su Giuliani il 12 dicembre. Grazie mille a tutti e a tutti.